People are driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. The hiring process can be slow and overwhelming. Simplify hiring with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. That's Indeed.com/PODKATZ12. Terms and conditions apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Eccoci live anche questa sera dopo una serie di defiance audio-video. Io senza il video, Verusca con un audio che sentirete un po' come ridotto. Grazie a tutti di quelli che ci seguono questa sera, dopo qualche settimana di colpevolissima assenza. Salutiamo Davide, Cristian, Michele, Fabio, Rosa, Cuni, Ferruccio, Jack O'Lantern, Corrado, Demolex, Davide Gigi, Emilio De Salvo. E appunto c'è questa eco terribile di Verusca, vedremo un po' come fare. E ovviamente salutiamo però Luca Tarenzi, autore, scrittore e soprattutto schermidore, già è stato qui ospite su questi canali, su questo canale YouTube, quando si era parlato dello sciamanesimo, però appunto abbiamo voluto rinvitarla, è stata un'idea di Verusca, di parlarci di scherma storica. Grazie Luca, grazie Verusca, e a voi la parola, con lei, con Verusca.
Allora sì, perdonatemi l'eco, ma abbiamo cambiato tre paio di cuffiette e sembra che io abbia il board. A questo punto l'unica cosa che posso provare a fare è toglierle. Provo a togliere le cuffiette. Dai, fammi questo esperimento. Allora, così.
Che dite? È il microfono, secondo me. No, diciamo che non è niente, è il microfono.
Posso darti un consiglio, Perusca?
Chiudi la finestra.
La resistenza è futile.
Mi metta a posto la candela. Giugiu Giallo e Ugo, ciao Giugiu.
Scusa, allora Ugo. Chiudo la finestra, scusate la scella. Allora, tanto semplicemente in realtà sarà Luca a dover parlare. E quindi abbiamo detto autore della trilogia dell'Ora dei Dannati, che è fondamentalmente Virgilio di Dante incontra Prison Break.
Sì,
e da poco è uscito. Riprovo con le cuffiette. Da poco è uscito Feo, Sogno e Morte. Allora, mentre io continuo a litigare con le cuffiette, vuoi parlarci un attimo della trilogia dell'Ora dei Dannati?
Sì, molto brevemente, perché io in realtà stasera ho voglia di parlare di scherma. Comunque, la trilogia dell'Ora dei Dannati è quella che ho pubblicato tra il 2020 e il 2022 con Giunti. L'idea è proprio quella che dicevi tu, è l'idea di immaginare un gruppo di dannati della Divina Commedia, proprio quelli che avete studiato a scuola, cioè Pier delle Vigne, Filippo Argenti, eccetera, no? Proprio quelli che ricordate dalle interrogazioni dell'Ora d'Italiano a scuola, che guidati da Virgilio, che ha una ragione per guidarli, si mettono in testa di evadere dall'inferno, proprio di trattare l'inferno come se fosse una galera e i diavoli come se fossero dei secondini, preparano il piano di evasione e tentano di evadere dall'inferno di Dante.
Allora, perfetto, io ci vedo già veramente una fantastica serie con Wentworth
Miller. Oh, mi piacerebbe tantissimo, peccato che siamo in Italia, queste cose. No, allora, la verità è che è stata fatta un'offerta per l'opzione sui diritti cinematografici, che non vuol dire che si fa qualcosa, vuol dire che qualcuno ha voluto fermare i diritti cinematografici, però almeno questa cosa è successa, mettiamola così. Poi la maggior parte dei diritti vengono fermati e non si fa nulla, però...
Tanto però. Meglio che niente, comunque anche perché qua appunto Netflix e altri languono pesantemente dal punto di vista degli autori italiani, cioè sono stati fatti pochi tentativi e non andati a buon fine, a parte Zero Calcare, ma quella è un'altra storia, insomma parliamo di fantasy, fantascienza, fiction, eccetera. Zero Calcare è chiaro che è tutto un altro universo. Saluto anche Vince e Tropicano, e appunto lui molto modestamente, Luca, anche nel fuori onda ha detto sì, ma io non voglio parlare dei miei libri, credo che sia il primo caso da Omero ad oggi e appunto
allora senza fare paragoni a cui non ho diritto, io mi ricordo Edoardo Leo quando in un'intervista diceva: io a un certo punto ho smesso di guardare la televisione perché tutte le volte che accendevo la televisione si parlava di me, io non ne potevo più sentire parlare di me. E io non sono assolutamente a questi livelli, però c'è già tanta gente che parla dei miei libri, parliamo di qualcos'altro.
Botte spadate, dai.
Vabbè, però no, io dell'ultima uscita ne parlerei un attimo, uscita adesso, dai.
Ah, ok, di Orfeo, sì. Allora, sì, il primo volume, sempre questo di una trilogia, il secondo esce per Natale, è un retelling mitologico, vabbè, questo l'avrete capito anche se è la prima volta che vedete la copertina, è la mia versione fantasy storico, perché in realtà ha un momento di collocazione storica ben precisa nell'età del bronzo, del mito di Orfeo, cioè il personaggio di Orfeo, vabbè, il mito più noto è quello in cui scende nell'oltretomba per recuperare Euridice, la sua amata che è morta anzitempo, ma Orfeo è anche uno degli Argonauti, attraversa anche altri miti, no? E io racconto tutta la storia della sua vita in versione appunto fantasy storico, collocato storicamente nel XIII secolo avanti Cristo, cioè la Grecia dell'età del bronzo.
Sei un autore troppo utile. Cioè, basta, non parlo del mio libro. Allora, credo che userò Casolino come il mio Muppet, perché veramente questo microfono è inutile.
Madonna, quando ti sento male, infatti.
Sì, proviamo. Sì, è un vero disastro. Io direi, allora, cominciamo a tentare di parlare di scherma, facendo tacere la Verusca, che è un peccato, la verità. Vediamo. Sai, guarda, intanto prova a farlo dallo smartphone. Sì, prova a collegarti con lo smartphone. Intanto io chiederei a Luca appunto di raccontarci perché ci tiene a parlarci di scherma, come si è appunto avvicinato al mondo della scherma. Ecco, figuriamoci, è un disastro completo. Oggi abbiate pazienza anche chi ci segue offline. Chiedevo a Luca ci poteva parlare appunto di come si è avvicinato al mondo della scherma e perché appunto ci tiene a parlarci della scherma.
Allora, in realtà mi sono avvicinato al mondo della scherma perché sono un nerd, che poi la ragione per la quale la maggior parte della gente finisce a fare questo tipo di cose, no? La scherma storica o scherma tradizionale, se la si vuole chiamare così, è tutte quelle pratiche schermistiche che non sono la scherma olimpiolica che si vede oggi appunto competizioni, nelle competizioni olimpiche, ma che sono le ricostruzioni delle scherme che si facevano in epoche diverse usando sostanzialmente i manuali che ci sono arrivati da quell'epoca, quindi scherma medievale, scherma rinascimentale di tanti stili diversi, scherma seicentesca, settecentesca e così e via dicendo. Per la maggior parte si tratta di manuali scritti verso la fine del Medioevo, diciamo dal XV secolo in poi, e ne abbiamo pochi comunque di quell'epoca. E cosa si faceva prima è abbastanza nebuloso, sono soprattutto teorie. E poi invece in epoca rinascimentale lì di manuali cominciamo ad averne anche tanti, quanti bastano assolutamente per continuare a praticare la scherma anche oggi. Io ho iniziato tanti anni fa facendo scherma medievale, scherma del 400 praticamente, poi ho fatto una adorabile pausa di qualche anno dalla scherma storica, nella quale sono entrato in un club internazionale molto importante, il nome Ludo Sport, che fa scherma con la spada laser, proprio quella di Star Wars, no? Che ha ricostruito le tecniche di scherma che esistono veramente e quello che si vede nei film, nei telefilm di Star Wars, ha ricostruito tecniche di scherma con spade laser da combattimento. Ho combattuto per anni con loro, sono arrivato ad avere il titolo di Jedi. Si poteva anche andare avanti per molti
anni. Quindi lato buono della forza, non lato oscuro.
Si poteva scegliere se essere Jedi o Sith. Io avevo un modo di combattere da Jedi, non da Sith, perché devi essere aggressivo per combattere. Io invece sono un po' molto più morbido.
E com'è la spada laser poi ricostruita in quel contesto? Come è fatto?
Non ho capito, scusami, ripeti la domanda?
La spada laser costruita in quel contesto, che materiale è fatta?
La spada laser come oggetto, assolutamente. Cioè, spade laser da combattimento che imitano sia la visualità, sia il suono di quelle che vediamo sullo schermo. Sono oggetti meravigliosi, infatti non costano neanche poco, ma sono giustamente anche vedendo quello che sono, no? Che si possono usare assolutamente per replicare i movimenti che si vedono nei combattimenti dei film e dei telefilm. Dopo quello ho iniziato a praticare la scherma storica di nuovo, questa volta non medievale, rinascimentale, seicentesca fondamentalmente. Ho tentato di portare avanti le due cose insieme, ma mi portavano via troppo tempo e troppe energie. Alla fine, per una serie di ragioni, lasciandoci anche il cuore, ho abbandonato la spada laser e ho cominciato a combattere soltanto di scherma storica tradizionale. Ormai lo faccio da vari anni, sono soltanto un allievo, non sono neanche particolarmente bravo, questo è anche giusto, è anche giusto dirlo, no? sono soltanto un allievo, no? C'è di buono, c'è da dire, ecco, e questa è la ragione per la quale poi mi trovo qui questa sera, quello di cui si voleva parlare con Verusca, è che chiaramente io sono un autore fantasy, sono una persona che scrive fantasy ma che legge fantasy anche, e nel fantasy il combattimento alle armi bianche, che sia urban fantasy, che sia fantasy classico, che sia qualunque cosa, combattimento con le armi bianche è normale.
La spada ci deve stare.
Parte del il fatto è come per, se tu parli con una qualsiasi persona che fa pugilato, per dire proprio un esempio tipico, no? Che ti dice: sai che da quando sono diventato un pugile migliore non riesco più a guardare un incontro e godermelo davvero, perché vedo solo i tecnicismi, no? Allora, per chi studia scherma, poi soprattutto, ho dato un calcio al mio treppiede. ancora più che nei romanzi, dove assolutamente si leggono delle bestialità, vabbè, poi parliamo anche di quello, soprattutto vedendo i film e i telefilm, no? Ti piglia quella cosa di adesso combattono, no, quella cosa non si può fare, oddio, ma perché non l'ho disarmato in quel momento?
È come noi con la fisica, è come noi fisici con la fisica, un disastro.
Credo funzioni veramente con tutto, no? E quindi niente, Verusca mi ha invitato a parlare un po' della rappresentazione della scherma come dovrebbe essere storicamente intesa nel fantasy, poi in generale anche nello schermo, nella fiction. Ecco, io prima di abbandonarmi alle domande che Verusca vorrà farvi, ci tengo a fare una premessa.
Se mai ci riuscirà.
ci riuscirà. Era previsto che ci riuscisse. Ecco. Volevo fare una precisazione, ovvero, soprattutto se stiamo leggendo fantasy, ma in realtà vale un po' per tutta la fiction, no? Stiamo leggendo appunto un'opera di fiction. Quindi io non sono un talebano di quelli che vorrebbero che tutto quanto fosse perfettamente storico, perfettamente aderente alla realtà. Onestamente questa cosa non serve. non serve, perché c'è un certo livello di sospensione dell'incredulità che noi mettiamo naturalmente dentro nel nostro rapporto con la storia che stiamo leggendo, soprattutto se è una storia fantasy. Ora, il punto è, secondo me, questa è una cosa sulla quale io ho riflettuto a lungo, perché comunque, essendo io uno scrittore di storia d'avventura, quindi uno scrittore d'azione, ho anche studiato e anche insegnato le tecniche di descrizione della violenza, e ho sostanzialmente, sono arrivato a concludere che esistono tre livelli. Un livello alto, un livello medio e un livello basso, no? Il livello basso è quello in cui una persona con una spada in mano, ed è una normale persona con una normale spada in mano, fa delle cose nella nostra storia che non hanno nessunissimo senso nel mondo reale. E questo è un caso molto più comune di quanto non si pensi, no, nel fantasy. C'è il livello alto, quello in cui l'autore ti spiega veramente tutto quello che si fanno in maniera storicamente accurata, magari addirittura usando la terminologia storica corretta. Bello, ma secondo me nella maggior parte dei casi non ce n'è bisogno. Non ce n'è bisogno, perché
è pesante, perché poi
è pesante, appesantisce tantissimo il lettore. Non solo il lettore medio non li conosce i tecnicismi, ma non gli interessano neanche. Ha senso se la storia è incentrata sulla scherma, cioè se è il maestro di scherma di Perez Reverte, allora mi va bene che tu mi racconti queste cose, perché la storia di quello parla, no? Ma se è una storia di gente che ogni tanto combatte, no, non c'è bisogno di tutto questo. Non andrò a dire che allora prima intercetta la spada con una parata di settima che poi trasforma in un colpo sgualembro, che non ha nessun senso, non serve a nulla, no, per il lettore.
Sì, come la fisica, anche citano gli nuovi orientalisti, dice Demolex, scusa, con i documentari sbagliano tutti i nomi, questo qui, Mutatis Mutandis, è il campo tecnico. E dicevi, scusa?
Io penso che serva comunque un livello di sopportazione da parte dello spettatore e lettore, no? Anche quello tecnico, che è la fascia media. La fascia media è quella in cui se sei uno scrittore, non entri troppo nei tecnicismi, non dici bestialità, non dici niente che non possa avvenire in un combattimento, no? Permetti anche ai tuoi personaggi di fare delle cose che non sono reali nel momento in cui stai descrivendo una situazione immaginaria non reale, dove proprio vigono delle regole diverse, no? Se un esempio proprio tipicissimo, poi ne faremo gli altri parlando con Verusca. Se un personaggio con una forza sovrumana brandisce un'arma così grossa che un essere umano normale non potrebbe usarla, ok, ovviamente non è realistico, non è mai successo nel mondo reale, però non stiamo parlando di un essere umano, e allora chi se ne frega, va bene così, va benissimo se questo mostro brandisce un'arma che non avrebbe senso per un essere umano. Cioè, questo è interno alle regole della storia che tu stai raccontando. L'importante è che non si violino le regole che sono universali, che non si violino le regole del buon senso e cose come la forza di gravità, per fare un esempio, che però viene brutalizzata più di quanto non ci si aspetti. Ecco, io sono dell'idea che la rappresentazione migliore nelle descrizioni sia proprio quella di questa fascia media. Quindi devi sapere almeno un po' quello di cui stai parlando. Non c'è bisogno che ti iscrivi a un corso di scherma storica e combatti per 10 anni, come ho fatto io. Il fatto è che nella nostra epoca, se non sai qualcosa, in un campo come questo, non hai scuse, la tua ignoranza non ha scuse, no? Te la puoi cercare. Ti guardi un filmatino di 10 minuti su YouTube, ti documenti. Cioè, l'informazione oggi è talmente facile da trovare in questo senso, no? Se siete autori italiani e volete scrivere di combattimenti, anche se non vi intendete di scherma, guardate, ci sono in giro un sacco di libri. C'è un maestro di scherma che si chiama Iari Lanzoni, che è anche un appassionato, uno scrittore di fantasy, che ha scritto tutta una serie di libri su come si usano le armi, particolarmente scherma rinascimentale, no? E ce n'è uno molto bello che purtroppo non si trova più oggi, che si chiama la scherma del cacciatore di mostri, no? Che è proprio praticamente un manuale dove ti spiega come si raccontano i combattimenti all'interno di un contesto fantasy. Questo è il primo esempio che mi viene in mente per noi italiani. Ma se non avete voglia di leggere, andate su YouTube, andate dove vi pare. Però veramente, cioè, l'ignoranza sulla basilarità di queste cose oggi non è più scusabile. non c'è, se non ce la fate non siete scusabili. Ok, ho finito la mia tirata iniziale, ma ci tenevo a
questo vale un po' per tutto, cioè...
vale per tutto naturalmente,
questo vale un po' per tutto ovviamente, per tutti i campi specifici.
Assolutamente.
Allora,
sì.
Verusca, io darei la parola a Verusca, che finalmente... E poi ci sono tantissime domande dal pubblico che faremo tutte per ordine verso appena Verusca si intanto inizia con le sue. Il problema di audio c'è lo stesso, ma insomma, vabbè, vai.
Io a questo punto non so più che fare, nel senso che sto col cellulare, quindi...
Mo però è molto meglio, adesso è molto meglio.
Ok, allora... Ok, allora io non so cosa avete detto nel frattempo, quindi perdonatemi se l'avete già detto. E l'idea mia era appunto di fare delle domande su poi alcuni particolari tipi di duelli, come ci eravamo messi da... Mi rendo conto che da questa prospettiva sembro veramente un personaggio di un anime, ora cerco di sistemare la... E, no, comunque, appunto tirando fuori varie cose...
Non credo che si lamenti qualcuno, Verusca.
Sì, vabbè, ok. E adesso vedo di mettere il gatto a censura. C'erano praticamente le, per esempio, i classici duelli all'Errol Flynn, che erano una di quelle cose, penso, abbastanza d'anticristo, perché c'era, per quanto riguarda chiunque faccia scherma storica, perché c'era lui che praticamente correva, saltava e volava, e dando calcio, eccetera, eccetera. Ecco, quindi presumo che quelli li escludiamo come...
Però, per esempio, questo che mi hai messo qua sullo schermo, se non sbaglio, è un'immagine della storia fantastica, no?
Allora, curiosamente io non vedo lo schermo, questa cosa è bellissima.
No, sì,
questo credo sia Errol Flynn e Betty Redbone.
Sì, c'è un Errol Flynn e Betty Redbone che avevo mandato, esatto.
Questo qui in bianco e nero, sì, non è ancora la storia fantastica.
No, assolutamente, e quello appunto era Errol Flynn con Sherlock Holmes, poi tra l'altro, per inciso.
No,
e...
allora, c'è da dire, dirò una cosa su quello, sulle cose all'Errol Flynn di cui stavi parlando tu adesso. Se stavi combattendo un duello in una corte davanti a un gruppo di cortigiani con un bicchiere in mano e stavi fondamentalmente dando spettacolo, era un conto. Se stavi combattendo per la tua vita, e questo vale in tutto le epoche, con qualunque arma e qualunque cosa tu stessi facendo, se dovevi saltare, volteggiare, prendere a ginocchiate nelle palle il tuo avversario, dargli una gomitata sul naso quando arrivava vicino, andava bene, no? Il punto era proprio questo. Il mio istruttore oggi, no? Soprattutto noi che facciamo una scherma che è sostanzialmente quella che facciamo, è sostanzialmente una scherma da pirati, una scherma marinara del 600, lui ci dice sempre, e lui è inglese, quindi ci fa lezione in inglese, ci dice: it's not a sword fight, it's a fight with words. Cioè non è un combattimento alla spada, è un combattimento con le spade e con tutto il resto, con la testa, con i gomiti, con i pugni, con le ginocchiate, cioè, se ti arriva vicino mena, perché
è una rissa d'austeria con le spade.
Quindi, se i personaggi di Errol Flynn volteggiavano o tiravano calci, ogni tanto facevano anche bene, no? Ecco, il punto è assolutamente togliersi di mezzo, ecco.
Ma nel caso vostro, okay, Luca, no, cioè, no. Voi combattete, ma come, scusa, ma come, cioè, come si decide chi vince? Perché non è che vi potete menare o infilzare veramente. Quindi,
no, ci meniamo con armi d'acciaio, non affilate, però con armi che sono delle effettive riproduzioni di armi dell'epoca. Ci meniamo in sicurezza, quindi con la giacca imbottita, con i guanti, con i parabracci imbottita, se dobbiamo combattere in un duello completo con la maschera da scherma, no? Cioè ci corazziamo, facciamo in modo, perché il contatto comunque è un contatto pieno, quello che usiamo noi con l'arma, no? Il colpo deve andare a segno, deve fare toc, si deve sentire, no? Ecco. E quindi
poi come stabilite chi vince? Cioè appunti a contatto? Allora,
dipende tantissimo dalle regole di tipo di combattimento che si fa, può essere a punti, può essere al primo sangue, può essere a tantissime cose. Ci si basa molto sul fatto che chi riceve un colpo deve onorevolmente segnalare che l'ha ricevuto, ecco, non far finta di non averlo visto, poi comunque c'è un arbitro c'è un arbitro che lo segna il colpo, che lo vede, no? Ecco. E questo può essere fatto a punti, può essere fatto con un... Noi abbiamo nel nostro club abbiamo un sistema specifico che usiamo noi per fare i duelli, che è vagamente ispirato ai punti del tennis, no? Per cui c'è il vantaggio, c'è la parità, il vantaggio, eccetera. Sono tanti modi diversi con cui si può fare questa cosa. Nelle ricostruzioni che si fanno, tipo nei reenactment dei combattimenti, soprattutto di quelli medievali, dove si combatte in armatura, e così, lì diciamo che vince chi butta per terra l'avversario, gli mette un piede sul torace e la lama alla gola, che poi era quello che succedeva probabilmente abbastanza sul serio anche all'epoca.
Infatti, a proposito di questo, stavamo parlando prima nel fuori onda del combattimento della famosa vipera rossa contro la montagna in Game of Thrones.
Quella di Game of Thrones, no? Allora, quello è un bel combattimento in realtà, nel senso, allora, ci sono tante cose da mettere in ordine. La montagna usa con una mano sola una spada enorme, chiaramente non è fatta d'alluminio, ma se fosse reale sarebbe una spada difficilissima da brandire, impossibile da brandire con una mano sola per un essere umano normale, no? Difficilissima da brandire per chiunque. Apro qui una parentesi perché ogni tanto caccerò dentro un po' del... diciamo un piccolo rant sulle bestialità peggiori che si leggono nelle storie fantasy. Alcune sono proprio, cioè, gli appassionati sono abituati a trovare, lo sanno anche, no?
Una di queste... prego, fallo, se tutti noi fallo. Siamo qui per allora, questo.
Una di queste è proprio quella tipica, che è tipica degli autori o delle autrici che non hanno mai preso una spada in mano in vita loro e hanno soltanto visto roba di Hollywood. Oddio, quanto è pesante questa spada. Quando le guerriere donne usano il coltello perché non possono usare la spada, perché è un'arma da uomini, è troppo pesante. Ma a parte che questa cosa è di un sessismo insensato, perché una donna può benissimo usare una spada esattamente come la usa un uomo. No. Allora, sgombriamo il campo per una volta davanti a una cosa che tutti quelli che sanno un minimo di scherma sanno. Una spada medievale a una mano, una longsword, pesa quanto una padella. E doveva pesare quanto una padella. Perché anche loro si stancavano, anche loro non potevano andare in battaglia. Io non mi ricordo dove ho letto da qualche parte una spada medievale poteva arrivare a pesare 14 kg. Io non lo so chi le scrive queste cose, ma 14 kg è una cassa da 12 bottiglie d'acqua. Cioè, ma quanto è che si andare in battaglia con una cosa? Lasciamo stare. Comunque,
no, pure la padella pesa comunque, io vorrei dire che anche la padella ha il suo peso.
Poi immagino fosse bilanciata, cioè tutto il gioco era sul bilanciamento.
Spada, una mano medievale, non medievale, poi quelle del secolo scorso erano anche più leggere, no, ma la normale spada a una mano medievale, no, non pesava 12 kg, la potete tranquillamente sventolare, sì, dopo un po' vi stancate, è ovvio, no, però ecco. Questo per dire così, perché la spada enorme che usava la montagna in quel duello, ma lì ci stava appunto perché quel tizio era colossale e chi se ne frega. La vipera rossa invece usa la lancia. I movimenti di lancia che fa in quel duello sono abbastanza veri, sono abbastanza reali. Sono più tipici delle arti marziali orientali che non di quelle occidentali. Quando gli fa vedere che... cioè, fa un po' lo show off, no? Fa volteggiare la lancia, ci la scavalca coi piedi, si chiama farfalla quel movimento che fa quando scavalca la lancia, no? Ecco, ci sono queste cose, esistono tutte quante, soprattutto nelle arti marziali orientali. Poi tanti dei colpi che lui usa nel corso del combattimento sono colpi che si fanno anche con la lancia occidentale, quando cerchi di deviare la lama dell'avversario buttandola per terra, o giri la lancia, usi il fondo della lancia per colpire, queste sono tutte cose vere. Se io dovessi fare un appunto alla nostra lancia, alla nostra vipera rossa in quel duello, a parte il modo cretino con cui perde alla fine, tolto quello, no? Se io gli dovessi fare un appunto e l'ha lasciato avvicinare un po' troppo. Hai una lancia, qual è il tuo vantaggio? Che tu sei lungo 2 metri e lui no, tienilo sulla punta. Quando si combatte con un'arma corta contro una cosa lunga come la lancia, la roba più intelligente che si può fare è rompere la distanza, se ci riesci. No? Perché se gli vai sotto, quello con la lancia è svantaggiato, te che l'arma più corta sei avvantaggiato. Quindi quello con la lancia deve fare una sola cosa, che è tenerti lontano, sostanzialmente.
È il famoso una cosa dovevi fare.
Una cosa devi fare, tenerlo lontano.
Vabbè, ci sei riuscito, senti, vabbè.
Andiamo a leggere, facciamo qualche domanda dal pubblico, perché abbiamo una lista lunghissima. Questa è una delle prime di Cuni che chiedeva se il tipo di combattimento della guerra stellari...
vicino alla schema orientale o storico occidentale? Oh, questa è una bella domanda. Allora, in realtà è un misto. È un misto di tante cose diverse. Questo mi permette di introdurre un argomento che mi è molto chiaro, molto caro, ovvero il combattimento con armi che nel nostro mondo non esistono, no? La spada laser è un'arma immaginaria. Siccome un'arma immaginaria può fare delle cose che un'arma normale non può fare, la spada laser dove passa taglia, quindi non c'è bisogno di fare forza, non c'è bisogno di spingere con questa spada, no? Questo già darebbe a una persona che usasse nel mondo reale un'arma del genere, sarebbe una cosa meravigliosa, perché potresti andare a una velocità folle, potresti fare delle cose che non si fanno normalmente con un'arma.
Ti fai male subito, però,
Come?
Ti fai male subito.
È pericolosissimo. Cioè, io mi sono sempre domandato come facevano i baby Padawan e gli Younglings a duellare, ad allenarsi tutti quanti con le spade laser vere. Mica c'è 5 anni, non devi dare in mano una roba del genere a un bambino che ha 5 anni. Vabbè,
li selezionavano così, Jedi, quelli che sopravvivevano.
A parte questo, è un'arma, sempre la spada laser, è un'arma la cui lama non ha peso. Anche questa è una cosa che non esiste nella realtà, ma è un'arma in cui tutto il peso è concentrato soltanto nell'elsa. Questa è una cosa veramente strana, vuol dire che è un'arma che fa dei movimenti diversi da quella di un'arma che esiste nel mondo reale. Ora, cosa sono quelle tecniche che noi vediamo nei film, nei telefilm, nei cartoni di Star Wars? Un misto, no? Lo stile molto semplice che usano soprattutto i personaggi nelle prime armi, che tengono la mano come se fosse una katana, si chiama Shicho, quello con cui fanno quei tagli orizzontali, verticali, no? Questo qua, come ho detto un attimo fa, è abbastanza ispirato al kendo, no? Sono gli stessi movimenti che faresti con una katana. E ci sono quelli che c'è, cioè, lo stile che vedete fatto invece a una mano sola, lo vedete fatto soprattutto dal Conte Dooku, Christopher Lee buonanima, no? Che siccome era, quando era in vita, oltre che un grande attore, era anche uno spadaccino, no? Aveva deciso che lui la spada laser l'avrebbe utilizzata proprio come uno spadaccino che usava un'arma sostanzialmente seicentesca. E quel tipo di scherma lì la usava soprattutto sulla punta, no? Proprio come se fosse un rapier o un'arma di quel tipo lì. Oppure vedi tante altre tecniche, è un misto di movimenti orientali, occidentali e di cose che non si possono fare. Ve la ricordate Ahsoka nel Clone Wars, che usava le due spade usando double welding? Ok, quella è una cosa che esiste anche nella realtà, non è semplicissimo, però si può combattere con due armi, ciascuna in una mano, ma lei lo usava usando l'impugnatura inversa, no? Quindi con l'elsa verso il basso, la lama che andava giù lungo il braccio. Ecco, questa è una cosa che nella realtà non farebbe nessuno al mondo, perché l'impugnatura inversa è molto debole, dai dei colpi molto deboli, è pessima per parare, non è proprio una roba che faresti. Però la spada laser non ha bisogno di forza, e quindi chi se ne frega, possono anche andare avanti, no, a tagliare usando questo movimento che nella realtà avrebbe poco senso. Sapete chi altro lo usa sempre l'impugnatura inversa? The Witcher, Geralt di Rivia, che va in combattimento usando ancora una volta. Allora, i combattimenti di The Witcher sono bellissimi a vedersi, zero realismo, nessuno farebbe quelle cose in battaglia, ma chi se ne frega, ancora una volta, perché? Perché Geralt non è un essere umano. Se tu mi dici, sì, ma l'impugnatura inversa è debole, io non riesco a far del male a qualcuno colpendolo in questo modo, vabbè, ma se sei forte come lui magari ci riesci, no? Quindi chi se ne frega anche a un certo punto. L'unica cosa che veramente io non ero riuscito a digerire era nel primo episodio della prima serie, quando c'è lui che combatte contro la ragazza, non mi ricordo come si chiama lei, che alla fine la disarma, gli lascia la lama puntata verso la gola, ma siccome lui sta usando l'impugnatura inversa, così, no? Per poter prendere la lama e continuare a parlarle tenendola in punta di spada, c'è un momento in cui rotea la mano intorno alla spada e la tiene con due dita. Dura solo un istante, però quello è il momento in cui lei poteva disarmarlo e scappare. Chiunque l'avrebbe fatto, persino io l'avrei fatto.
Ma lei a quel punto era colpita dagli ormoni, cioè altro.
Per esatto, cioè, si può soltanto supporre che avere Henry Cavill così vicino che ti fissa, ti toglie completamente da lui la capacità di usare la spada, no? Ecco.
Esatto, per cui...
Comunque, sappiate, quando vedete i personaggi che vanno in giro con l'impugnatura inversa, no, sappiate che no, nella realtà la gente non lo fa. Non converrebbe proprio.
Ma infatti stavo sentendo anche un altro esperto appunto di scherma che lamentava proprio questa cosa di The Witcher, cioè il fatto che lui appunto abbia un'impugnatura inversa.
Sì. Ma allora, sì, non è realistica, però ancora una volta stiamo in un universo che ha delle regole diverse dalle nostre e una di queste ci viene detta subito: lui non è un essere umano come gli altri, è più forte. Questo gli permette di fare qualcosa che un essere umano di solo non potrebbe fare. Va bene, sto guardando un fantasy, questa è una sospensione dell'incredulità che io sono disposto ad accettare. Vi faccio un altro esempio perché a me piace tantissimo. Signore degli Anelli, l'ultimo, il Ritorno del Re, il duello tra Eowyn e il Signore dei Nazgûl, ok? Allora, se voi andate a prendere il Signore degli Anelli di Tolkien, il libro, no? Lui dice una sola cosa di come era armato il re stregone di Angmar. Dice: aveva in mano una grande mazza nera. Stop. E infatti ogni tanto nelle illustrazioni la vedete, lo vedete con in mano una mazza. Peter Jackson, in un momento di genialità, lui ne ha spesso, ma quello a me è piaciuto particolarmente, gli mette in mano quell'aggeggio gigantesco, grosso come una sedia, attaccata a una catena, e tu vedi il re stregone che fa volteggiare sto coso, lo scaraventa per terra, cioè è ovvio che nessuno al mondo andrebbe in battaglia con una cosa, ci vogliono 5 uomini per sollevarlo quel coso lì, ma non ce ne frega nulla, non ce ne frega nulla perché in mano è un demone, e allora che pure faccia volteggiare quel coso, lo faccia precipitare dove vuole. Se avete mai usato un'arma con una catena lo sapete che non vanno mai dove vorreste, cioè è difficilissimo manovrarle come armi, ma in quel caso lì non ce ne frega proprio nulla, è talmente bello, è talmente spropositato quell'aggeggio che lui usa che la scena in se stessa è venuta benissimo, no? Perché tanto nelle regole interne di quella storia funzionava. Quello lì è un mostro, un demone, lo spettro dell'anello, che ne so io di che cosa è in grado di sollevare con le sue mani. Evidentemente è in grado di maneggiare una cosa come quella.
Ci sta. C'è tra l'altro un'altra scena che a me piace molto, e sulla quale ti volevo chiedere l'opinione. Il mio microfono anche da cellulare ha deciso che si suicida. Quella scena dove, non so se è presente Star Trek, nell'episodio di The Naked Time, dove c'è Sulu che va in giro con un fioretto, perché noi finora abbiamo anche parlato molto di spade, diciamo intese proprio come spadone, ma non abbiamo affrontato il fioretto.
Ma di quella scena si è ricordato anche J.J. Abrams quando in uno dei film nuovi a Sulu da giovane gli mette in mano una katana, cioè, che era proprio una citazione visiva di quel vecchissimo episodio di Star Trek dell'epoca.
Mamma mia, cazzo, mamma mia.
No, lasciamo perdere, ecco. Non voglio mettermi a difendere J.J. Abrams in questo momento, proprio no.
No, anche perché il casolino tipo ci chiude fuori dalla live e poi la brucia.
No, fino a quel punto lì no, però insomma si rispettano tutte le opinioni.
Allora, Il fioretto, che è un'arma che nasce praticamente nel Settecento ed è un'evoluzione di quella spada che diventava sempre più piccola man mano che passava il tempo, no? Che era diventata prima la spada da lato, poi la striscia italiana, alla fine diventa il fioretto che non è più nemmeno una lama, è una specie di spillone, alla fine è un'arma che deve andare di punta. Perché? Perché secoli prima la gente andava in battaglia coperta di armatura e tu avevi bisogno di armi grosse e pesanti per riuscire a fargli male lo stesso, per riuscire a buttarli per terra. Con l'introduzione delle armi da fuoco, che nessuna armatura può fermare, questa cosa non serviva più. Allora la scherma diventa una cosa che, sì, certo, la porti sul campo di battaglia. In epoca napoleonica ancora si facevano gli assalti alla baionetta, però non era più il punto di quello che tu stavi facendo una volta che le armi da fuoco erano diventate una cosa diffusa. Quindi chi combatteva con la spada, chi combatteva in duello, no? O nelle risse da strada e sulle navi anche. Tutta questa gente, particolarmente chi stava sulle navi, ma in genere anche chi beccavi per strada, non era coperta di acciaio, non era coperta d'armatura, per ragioni ottime, quindi non avevi bisogno di un apriscatole, bastava anche una spada più leggera con una lama più piccola, no? E quindi siccome una spada più leggera va più veloce, con l'andare del tempo le lame si assottigliano sempre di più. alla fine finiscono per diventare quella specie di spillone che modestamente, che personalmente a me non piace per niente, no? Io proprio tutte le armi che vengono dopo il rapier a me mi danno fastidio, no? Ma mi danno fastidio perché il loro scopo era proprio quello: andare a punzecchiare sulle mani e sulle braccia chi usa un'arma più lenta e più pesante, no? Cioè non sono meno letali di uno spadone medievale, sono assolutamente letali, semplicemente si usano in un modo diverso. State pensate proprio per andare a
rompere cool
con le braccia, no?
Coolness factor, infatti, cioè vuole pure quello.
Come?
Ma infatti la mia domanda era perché
factor, vai.
Vai.
Non spazzare tutti. Vai Verusca, scusa. No, vai tu.
No, dicevo, ma in effetti uno dei problemi del fioretto è che molte persone lo sottovalutano, perché anche per esempio in un'immagine di Zorro che avevo mandato a Pasolino, non so se riesce a recuperarla, c'è sempre questa idea del fioretto che tu lo prendi e lo pieghi, come se fosse praticamente qualcosa di altamente flessibile che quindi non ti buca la pelle.
È la sua figata il fatto che si piega, cioè proprio perché si piega può fare delle cose che un'altra arma non può fare. Cioè, a me non fa simpatia e non sono bravo a usarlo, ma in mano a uno che lo sa usare è una roba pericolosissima, perché ti buca comunque, non ha bisogno di tagliarti la testa, non ha bisogno di affettarti le braccia, ti buca. È un terribile, velocissimo spillone che ti arriva addosso prima che te ne rendi conto. Cioè, non è un'arma da sottovalutare, e lo dico da persona che non la ama.
No, ma infatti c'è molto questa idea, però appunto viene molto sottovalutato, c'è questa idea del cicisbeo con il fioretto praticamente che viene considerato qualcosa che non ti può bucare, non ti può ferire, laddove in realtà
ti trapassava una meraviglia, guarda. Cioè contava gente che è morta perché è stata infilzata da un rapier.
No, quello, ecco, volevo chiarire questa cosa perché c'è un po' st'idea appunto del fioretto come quest'arma un po' così, no, finta.
Allora, poi l'antipatia per le armi che si flettono la condivido anch'io, eh? Una lama dovrebbe stare dritta, diciamo, cioè, okay. Su questo sono perfettamente d'accordo pure io.
Ok, però diciamo per esempio se non sbaglio uso nel fioretto in un film che entrambi abbiamo scoperto di amare, che è I Duellanti.
Ah, nei Duellanti usano diverse armi. Allora, Duellanti è quel film all'inizio della carriera di Ridley Scott, cos'era, si chiama? 79?
Anni 77.
77, figuriamoci, è un anno meno di me. Guarda, ci hanno scritto proprio qui sotto, I Duellanti, come sta messo? Ci hanno messo proprio un attimo fa. Allora, come sta messo I Duellanti? Benissimo. Era un film dove i duelli erano veramente belli. E la storia, per chi non la conoscesse, è tratto da un romanzo breve di Conrad Lorenz, Conrad Lorenz era l'etologo, no, di Joseph Conrad, e racconta la storia di questa coppia di ufficiali, scusate mi si è abbassata la sedia, mannaggia, la storia di questa coppia di ufficiali dell'esercito napoleonico che litigano per una cazzata, no, e iniziano un duello che poi viene interrotto, e nel corso degli anni, delle varie campagne di Napoleone, si reincontrano più volte, e ogni volta che si incontrano riprendono questo duello, ogni volta con armi diverse, con quello che hanno sotto mano in quel momento lì, ne fanno anche uno proprio con spade medievali, no? Quindi sono tipi di duelli molto diversi l'uno dall'altro, ma sono tutti belli, coreografati benissimo, con una fotografia pazzesca, l'uso dei colori, delle ombre. Cioè Ridley Scott era all'inizio della sua carriera, ma già mostrava di avere un occhio per queste cose, che cioè avercene, promosso a pieni voti, ma è famoso I Duellanti come film proprio per la bellezza dei suoi duelli.
Sì, tra l'altro c'è un Klaus Maria Brandauer abbastanza stato di gloria in quel film.
Aspetta, ci chiedono sotto, ma in generale come sono le differenze tra un secolo e l'altro? Allora, le differenze non sono neanche tanto cronologiche, sono più di arma, nel senso che con i secoli cambiano le armi. Se tu hai un'arma diversa, la usi in una maniera diversa e la usi in situazioni diverse. Esempio, quello che stavamo facendo prima. Battaglia medievale del 400, no? Ecco. Gente coperta di armatura, con la cotta di maglia, con l'elmo, con un sacco di roba, cioè proprio delle lattine umane, non goffe come ci vorrebbero far credere ogni tanto i film, perché una buona armatura era leggera, mangevole, flessibile. Era un po', cioè, erano tecnologie all'avanguardia.
Lui che si è bloccato. Allora, intanto che torna Luca, faccio la micro chiosa storica, tanto che lui si riappalesa. che le armature pesanti nascono. Eccolo, ti sei interrotto per un attimo, Luca. Fai un passo indietro e raccontaci l'armatura. Dell'armatura che è flessibile, che è leggera.
Le armature erano fatte bene, no? Però comunque tu eri inscatolato. Quello che avevi davanti doveva sostanzialmente tentare di buttarti per terra, perché una volta che eri per terra, sì, l'armatura era leggera, ma rialzarsi non era facile. E una volta che eri per terra, cercare un varco nell'armatura, qui sotto, dove ne trovava uno, e infilzarti lì, no? Il pugnale che usavano nel Medioevo, la misericordia, no? Quel pugnale con la lama lunga, insomma, un punteruolo da ghiaccio. A questo serviva. Una volta che hai buttato uno per terra, dove trovavi il buco dell'armatura, pam, andavi giù e davi un bel colpo con quello, no? In un'epoca, come dicevo dopo, in cui queste cose non c'erano più, le armi diventano sottili, più sottili, no? Quindi dal 500 in poi. Dal 500 in poi, quando nascono le grandi scuole di scherma europea, l'avevamo qui in Italia, la scuola bolognese, per dire, no? E allora a quel punto tu combatti contro una persona che non devi buttare per terra, non ce n'è bisogno, non è coperta di armatura. Quindi il combattimento diventa più tecnico, non che quello medievale non fosse tecnico, però quello cinquecentesco lo è di più. Diventa più tecnico, diventa più elegante, no? Si possono fare tutte delle cose. Ci si mette dietro anche una filosofia. È anche un momento in cui cambia la cultura, nel senso che nel Medioevo le armi servivano per andare a uccidere la gente, niente da dire. E nel Rinascimento si ricominciano a riscoprire gli scritti di Aristotele, si instaura una mentalità, seconda metà del Cinquecento, primi anni del Seicento, si instaura una mentalità per la quale ci vuole il senso dell'equilibrio, il senso della misura, il senso proprio matematico della misura. Quindi si studiava in che punto della lama è meglio intercettare la lama dell'avversario, perché si crei un buon equilibrio tra la spinta che stai dando tu e la spinta che sta dando lui, no? Cioè, queste cose nel Medioevo non venivano pensate, non a questi livelli. I medievali sapevano benissimo che dove dovevi mirare con la spada o dove dovevi parare con la tua lama, però non c'era questo livello di elaborazione anche teorica, se vogliamo.
Sta chiedendo una cosa, ma io tra l'altro ho una domanda a proposito di questo. È vera questa storia che avevo letto, che la posizione con il braccio alzato serviva perché il braccio alzato teneva la lanterna durante...
Per quanto ne so io, perché si tenga il braccio alzato, io non lo sa nessuno. No? C'è chi dice che serviva per distrarre l'avversario, c'è chi dice che serviva per schermarsi con gli occhi con le dita dal sole. No, cioè, io ne ho sentite di ogni. Se c'è qualcuno che sa qual è la verità, ecco, non abita a casa mia. No, in realtà, allora, il punto è... Beh, questo introduce anche un altro argomento interessante. Una mano o due mani. Il punto è, non c'è niente di peggio in un combattimento di un braccio che ti penzola e non serve a nulla. Quindi, se non hai niente nell'altra mano... Se stai combattendo con un'arma e una mano sola, e nell'altra mano non hai uno scudo, non hai un pugnale, non hai un guanto d'arme, non hai nulla che ti possa servire a essere utile, o la metti sulla spada, quindi combatti con entrambe le mani, ma ci sono armi che non sono fatte, soprattutto quelle cinquecentesche, non sono fatte per essere usate così, allora l'altra mano toglila di mezzo, mettila dietro alla schiena piuttosto, perché è un bersaglio. Se sta lì davanti è un punto che può essere infilzato. Togli la ragione per la quale in certe scuole, soprattutto appunto man mano che si va avanti, ci si sposta sempre più di lato, così, no? Perché stai offrendo meno spazio, meno superficie da colpire al tuo avversario, no? E nascondere la mano dietro la schiena è la stessa cosa, significa togliere un bersaglio. Se proprio non hai nulla nell'altra mano, ma la vuoi usare comunque, allora puoi fare come facciamo noi, la tieni vicino alla mano con cui stai combattendo e la usi se riesci, tipo, per afferrare la spada dell'avversario, per scostargli il braccio, cioè la seconda mano deve essere attiva sempre, deve sempre servire a qualche cosa. Se non serve a niente, toglila di mezzo. Metterla in alto è un altro modo per toglierla di mezzo, se vogliamo.
Ok, no, io ho letto questa cosa, questa teoria, che di notte appunto ti tenevi la lanterna se dovevi fare questo, però vabbè,
sembra poco probabile. Vedo una domanda, sì, sotto, un attimo. Posso chiedere se hai visto e cosa ne pensi di Destino di un guerriero, il capitano alla triste? No, non l'ho visto alla triste, mi dispiace, era quello con Viggo Mortensen. Cioè, so che cos'è, ma non ho mai visto il film. Quindi non lo so se i combattimenti sono buoni o no. Chiedo perdono. Io voglio sapere quelli, quale libro secondo te ha la migliore rappresentazione di combattimento con le spade e quale la peggiore.
Beh, migliori i libri suoi sicuramente, questo intervengo.
No! Allora, si torna un po' al discorso.
Virgilio con lo spadone a due mani, dai! Sì.
Si torna un po' al discorso che abbiamo fatto all'inizio, no? Un buon libro, allora, o è un libro che parla di scherma, e in quel caso, beh sì, allora il maestro di scherma di Perez Reverte, per dire, lì è tutto talmente tecnico che... No, ecco. Oppure... si sta dentro nella fascia media. Ci sono tanti libri dove ti descrivono dei combattimenti, non scendono troppo nei dettagli, tu te lo vedi e va bene così, no? Sempre se stiamo parlando di combattimenti tra due esseri umani normali che brandiscono armi normali e che quindi sono soggetti a tutte le regole dell'anatomia, della fisica, eccetera, no? Nel fantasy ci sono un sacco di combattimenti fatti da creature sovrumane che brandiscono armi enormi o stregate che possono fare cose che un'arma normale non può fare. Allora ci sono. Allora, se si va in questo campo, si esula da com'è realisticamente un duello e come invece godibilmente un duello, appunto, se è un duello fantasy. Joe Abercrombie descrive nella trilogia della prima legge, descrive bellissimi combattimenti fatti da creature disumane, no? Che fanno cose che noi non potremmo assolutamente fare, impalare gli avversari con la spada da una parte all'altra, cose del genere, però sono veramente molto belli perché sono descritti bene, no? Il peggiore invece, mannaggia, tu qui mi costringi a dire una cosa che non vorrei dire, perché si allora i peggiori purtroppo sono quelli che si leggono non nel 100% dei casi, ma in un numero inquietantemente frequente di casi, sono quelli che si leggono nei fantasy romance. Perché le autrici di romance normalmente non sanno nulla di scherma. Ora, è importantissimo dire che io non ce l'ho con romance e non voglio parlare male del romance, che se lo si fa in questo periodo arriva una legione di gente e seppellisce te, tua madre, tuo padre e anche i tuoi figli. No, non ce l'abbia nessuno qua, ce l'ha con romance. Fatta questa
era in inglese, eravamo già morti tutti.
Sì, assolutamente.
Fatta questa premessa, chiaramente le autrici di quel genere non hanno, nella maggior parte dei casi, interesse nel fare questo tipo, nel documentarsi questo tipo di cose. Però ogni tanto vogliono descrivere i combattimenti in maniera grafica. Di solito fanno dei disastri, veramente dei disastri inenarrabili, mi dispiace.
Ma diciamo che fanno dei disastri inenarrabili a 360 gradi.
Verusca, stai camminando sul terreno minato, cambiamo argomento.
No, vabbè, io sono donna, posso dire qualcosa in più, dai, c'ho il bonus.
C'è il bonus.
Ma per esempio la trilogia di Riverside l'hai letta?
No, ok.
È uscita da pochissimo in italiano per i draghi Mondadori, forse quella ti potrebbe piacere, anche se ambientata in questa specie di 700 fantastico, quindi usano purtroppo spiedo, però però è la storia praticamente di questo spadaccino tipo Hitman, quindi spadaccino su commissione, per cui appunto quando i nobili si sfidano a duello poi mandano lui al posto loro, e devo dire no, che veramente c'è anche del romance, però non è quel mare di trash di cui stiamo essendo seppelliti in questo momento.
Tanti anni fa c'era un fantasy che era semifamoso quando ero ragazzo io, oggi completamente dimenticato, che in italiano si intitolava Tutti i colori dell'acciaio, che era la storia di uno spadaccino, mondo fantasy, che di professione faceva l'avvocato. Cioè, lui andava e combatteva i duelli giudiziari per i suoi clienti. Non c'è proprio il duello nel quale era Dio a decidere chi vince il duello ha ragione, quindi lui di professione faceva l'avvocato, ma quello che faceva non era andare in tribunale, era andare nell'arena, no?
Beh, però fantastico come cosa.
Era molto simpatica come storia, no? Ecco.
Aspetta, tutti i colori
dell'acciaio si intitolava,
magari che così vediamo se è ancora in giro. Invece di Highlander ne avete parlato mentre io non c'ero?
No. su Highlander ho un aneddoto molto divertente, se alcuni lo conoscono. Allora, i combattimenti di Highlander non sono per niente realistici, cioè è semplicemente gente che sventaglia la spada, facendo, ma non ce ne frega nulla, non ce ne frega niente, ne vogliamo soltanto vedere le teste che saltano, il Kurgan che ruggisce, eccetera, no? E il combattimento finale di Highlander, quello tra MacLeod e il Kurgan sul tetto del grattacielo, no? Dove distruggono tutto quanto, tagliano le gambe alla cisterna dell'acqua che finisce per terra, combattono con i piedi nell'acqua. Allora, quello che chi sa un po' di storia di quel film sa è che loro erano alla fine del film a quel punto, cioè era la scena finale del film, lo stavano effettivamente girando quando il film ormai era al termine della sua produzione, pure il budget era finito. Loro hanno costruito quel set che poi viene completamente distrutto nel corso di quel duello, no? Però non c'è, cioè, buona la prima, perché non avevano i soldi per rifarlo, il budget era finito, no? Aspetta, questo è solo l'inizio. Avete presente che tutte le volte che, questa è una cosa che succede più volte in Highlander, quando le spade si toccano, per far vedere che oddio quanto sono affilate queste spade, fanno scintille quando si toccano, ce l'avete presente? Sapete come ottenevano questo effetto, siccome eravamo nell'86? Gli attori avevano una batteria da macchina, da auto, attaccata con lo scotch sulle spalle, con un cavo che andava fin dentro, che andava nella manica, andava fin dentro all'estero della spada, erano spade elettrificate e alimentate dalla batteria di una macchina, quelle cose che loro usavano con i piedi spada nell'acqua. Se aggiungete a tutto questo che Christopher Lambert non vede una sega, è assolutamente miope, non poteva portare gli occhiali per il film perché non ci stava, cioè il MacLeod con gli occhiali, ed è allergico alle lenti. E quella scena è stata girata di notte, con un tizio che non vedeva una fava, con i piedi nell'acqua, con in mano una spada cui era attaccata alla batteria di una macchina.
Ragazzi, è così che nascono i film leggendari.
È così che nascono le leggende, signori. Cioè, quando tu sai, quando tu vedi una cosa del genere, ma chi me ne frega se quelli lì lo sanno combattere onestamente, dai.
Tra l'altro, loro dovevano fare il combattimento finale, dovevano farlo sulla Statua della Libertà. Ma era appena uscito Il mio nome Remo Williams, dove c'è il combattimento finale sulla Statua della Libertà,
allora, che sulla terra dell'acqua, che Madonna,
sulla Silver Cup.
No, vabbè, no, vabbè, poi Highlander non lo dovete toccare, insomma, a parte che poi c'è stata
per carità, Highlander è un monumento, non ne parliamo veramente.
Sì, ma poi c'è anche tipo katana contro spada, cioè nel senso,
sì,
fa delle
cose. C'è la katana di Ramirez. Allora, sì. Io non sono un esperto, non sono un oplologo, neanche lontanamente, anzi non mi interessa particolarmente l'oplologia, non sono affatto un esperto di armi, però chiunque ne sappia un minimo vi dirà che la katana è un'arma meravigliosa, tecnologicamente superba, pensata per combattere contro gente con l'armatura di legno, di bambù, no? Per questo tagliava in due la gente. Contro un'armatura occidentale, no. E neanche contro un'arma occidentale, cioè all'impatto violento tra una spada occidentale quattrocentesca e una katana, la katana se la vedeva male, cioè poteva tranquillamente finire spezzata in due, cioè è un'arma meravigliosa, sa fare delle cose eccezionali, inserita nel suo contesto storico, che non è quella di andare contro lo spadone carolingio, ecco, proprio no.
Sì, infatti, vabbè, a me noi appunto Highlander, io amo tanto bene uguale, anche per la colonna sonora.
Per tagliare una testa la katana è meglio di una spada occidentale, perché è più affilata.
Ah, ecco, vedi, aveva una sua...
No, per quello... Le katane erano, dovendo fare una cosa soltanto, che era tagliare, erano veramente affilate come si deve. Una spada occidentale, sì, non andavi in battaglia senza averla affilata, ovvio che la affilavi, ma non tagliava come un rasoio, no? E soprattutto perdeva il filo rapidamente in battaglia, ma 4 colpi, no? Serviva a fare, cioè, era il peso, la violenza, la botta che facevano soprattutto l'effetto, no? Ecco.
A proposito, ho avuto, scusate, un flashback, a proposito del romantasy, se qualcuno vuole andarsi a recuperare la live che abbiamo fatto qualche tempo fa su appunto le donne nella fantascienza, dove parliamo però di gente che scrive bene, aperta e chiusa parentesi di self-promotion. E tu,
cioè, stavi del romantasy ante litteram, cioè prima che si chiamasse romantasy.
prima che si urlasse romanza,
un sacco di ritardo, scusa, di mettere romanza, sì, vero?
Sì, ma allora, a parte che non era romanza, sì, cioè la,
ragazzi,
la
live possiamo cambiare argomento, ogni secondo che andate avanti si avvicina il pericolo.
No,
c'ha
però
paura,
no,
lui, c'ha paura dei poteri forti.
No, questo è sulle donne nella fantascienza, quindi sai questa cosa che gira, che non sono mai esistite le donne nella fantascienza fino all'altro ieri, per cui in realtà Mary Shelley è un frutto della nostra immaginazione, queste cose che girano.
La nostra immaginazione, la siamo immaginata bene.
Esatto, per cui niente, abbiamo fatto una live spiegando alcune cose, tipo su James Tiptree III e compagnia cantante. No, invece tu ci avevi detto che secondo te i combattimenti migliori sono quelli di Black Sails.
Allora, per quanto riguarda la scherma dei pirati, diciamo, in un, che poi quella che conosco un po' meglio, quella che faccio io, in una scala che va sul minimo, che è Pirati dei Caraibi, cioè, lì è semplicemente che Johnny Depp che arriva con la spada, chi se ne frega, no, ovviamente, diciamo, invece il livello top di rappresentazione di come veniva la scherma all'epoca è in Black Sails. In Black Sails i combattimenti sono chiaramente coreografati da maestri d'armi, sono fatti come avvenivano con le armi dell'epoca, con quei movimenti lì, e anche, ritorno al discorso che si diceva all'inizio, con la brutalità dei combattimenti dell'epoca, dove la ginocchiata, il pugno, la testata, ti spezzo le dita, così funzionava, no? Cioè, il duello di Flynn all'inizio, quello in cui gli spacca la testa al tizio usando la palla di cannone che recupera dallo scaffale di fianco, è questo, cioè, alla fine è così, no? Cioè, lo scopo non era essere eleganti, lo scopo era andarsene a casa con la pelle, possibilmente col borsellino di quello che avevi lasciato sulla tolda della nave.
Ok, vabbè, te spacco le ossa, fondamentalmente. No, volevo dire Emilio De Salvo, che a proposito nel romance usano la spada del fuoco. E no, Emilio, nel romance la spada è una metafora di un'altra cosa, poi dopo te lo spieghiamo bene, cioè siamo dopo mezzanotte, quando i bambini vanno a dormire, tornando allora, a noi.
Facciamo un discorso di fantasy, no? Le spade con le lami infuocate.
Ah,
le spade,
vabbè,
con le lami infuocate sono bellissime e assolutamente impratiche, non c'è quasi niente. Io una volta ho tenuto in mano una spada scenica che era avvolta di bende inumidite con una sostanza infiammabile, cui è stato dato fuoco perché serviva appunto per una coreografia. Tanto per cominciare, non la puoi tenere con la lama verso il basso, perché le fiamme risalgono e ti bruciano la mano. No, quindi, cioè, tutte le guardie basse sono già escluse, non puoi parare in basso, non puoi fare assolutamente. Se avete davanti uno con una spada, se vi capiterà mai nella vita di affrontare uno con una spada di fuoco, mirate basso, perché quello non può parare, se cerca di parare basso si scotta da solo.
No, poi gambizzato subito.
Le fiamme sventagliano, ti sventagliano davanti alla faccia, in un combattimento che si svolge di notte. È bellissimo vedere due che si affrontano con le lame fiammeggianti. Peccato che tu, che sei lo spettatore, vedi una cosa meravigliosa. Loro non vedono un bene amato, perché nel buio con la luce della tua lama non vedi niente, non sai neanche dove è il tuo avversario. Vabbè, questo per quanto riguarda le lame di fuoco, però sono sempre molto divertenti.
Vabbè, però è fuoco magico, quindi chiaramente ha tutta una sua serie di regole.
Non scotta te, scotta solo l'avversario, certo.
Esatto. Beh, di spade magiche c'è anche molto bella Tempestosa, quella di Arretti Marni Bonet.
Tempestosa rientra nell'ambito di un tipo specifico di arma magica, che è quella che essendo dotata di autocoscienza, sa lei cosa fare. Nel senso, cioè, tu lì gli vai dietro, è la spada che combatte, no? fa tutto lei. Allora, chiaramente, con armi del genere, noi possiamo immaginare che la coscienza immateriale che abiti la spada abbia dei sensi che l'essere umano non ha. Quindi la spada percepisce dove arrivano i colpi, si muove a un'enorme rapidità, riesce a parare o a fare cose che una spada normale assolutamente non potrebbe fare. Non ha i limiti psicofisici di un essere umano. Tempestosa, in più, ogni volta che uccideva assorbiva l'anima di quello che aveva ucciso e la trasmetteva come, un po' se la teneva lei, e la trasmetteva come energia al suo portatore, che quindi più gente uccideva più diventava forte. Quindi Henry, che da solo andava e affrontava interi eserciti, dopo che aveva ucciso i primi 10 non aveva nessun problema a uccidere gli altri 100, dove ne aveva uccisi 100, a quel punto chi lo fermava più? Cioè,
devo dire però che Henry Malini Bonnet, a me per esempio, al di là della credibilità dei duelli, secondo me è forse uno dei primi antieroi poi alla fine, perché
sì, la moglie assolutamente, personaggio particolarissimo, capolavoro della letteratura di Burko, che pure era e è ancora vivo, creatore di personaggi molto particolari per la sua epoca, sì, un po' l'antesignano degli antieroi di oggi, anche imbattuto nella sua psicologia da tanti antieroi di oggi,
ma anche come iconografia, cioè comunque uno come
iconografia riconosciutissimo, ovviamente. Una volta facciamo un episodio sugli antieroi, che mi piacerebbe veramente come argomento di cui parlare.
Domanda antieroi è una buona idea, vediamo la domanda seria, quello degli antieroi.
Una spada o un Chris? Allora, la domanda è seria, ma io posso rispondere con la risposta, quella che risponde a quasi qualunque domanda al mondo, ed è: dipende. Dipende. Allora, sul Chris, che è il pugnale orientale, quello con l'indiano, quello con la lama, non mi pronuncio perché è un'arma che non conosco, cioè so com'è fatto, non ce l'ho mai avuto in mano, e non so quali particolarità abbia o come si muove. Meglio una spada o un pugnale, dipende da che cosa devi fare. Al di là delle differenze enormi, tipo devo accoltellare uno in un vicolo al buio, ecco lì è meglio il pugnale, ovviamente. Devo andare su un campo di battaglia. Su un campo di battaglia dove la gente ha le spade, è meglio avere una spada per una questione di lunghezza, semplicemente perché se faccio così col pugnale non ci arrivo, lui con la spada invece ci arriva. Se io ho un'arma più corta di quello del mio avversario, no, prendiamola un po' meglio. Se la mia portata è inferiore a quella del mio avversario, non è solo una questione di armi, è anche una questione di braccio. Io sono alto 1,63, quando combatto contro gente alta 1,90 possiamo anche avere la stessa arma, ma allora è una portata che io non ho. Avere una portata maggiore in un combattimento all'arma bianca è al 99,999% dei casi un vantaggio, perché puoi tenere l'avversario a distanza, tu puoi colpirlo e lui non colpisce te. Quindi se ci si trova nella situazione in cui si ha una portata inferiore a quella dell'avversario, meglio non combattere, diciamo, meglio andarsene via. Ma se non ci sono alternative, allora cerca di rompere la distanza, cioè di andargli sotto il più possibile, perché meno spazio c'è tra voi, più chi ha l'arma lunga è scomodo e chi ha l'arma corta è più comodo, no? Cioè, tu hai un coltello, il tuo avversario ha una spada e tu non puoi scappare, la cosa migliore è scappare. Ma se non puoi scappare, trasformala in una rissa, vagli, cerca di andargli sotto, perché se si arriva all'altezza dei pugni, allora che cos'è un combattimento col coltello? È come un combattimento a pugni, solo è come avere un artiglio. Allora, c'è la pericolosità dei combattimenti col coltello, cioè proprio coltello contro coltello, era tale che non riesco a ricordarmi quale manuale, mannaggia, comunque uno dei manuali di scherma di quell'epoca, no, che raccontava di un duello, c'è un momento in cui dice: sono arrivati a combattere coi coltelli, che Dio abbia pietà delle loro anime. Perché quando il combattimento arrivava a quel livello, cioè con le spade ci si ferisce, magari si decide di smettere a un certo punto, non che non si possa morire per un colpo, ovvio che si può, no? Ma quando si arriva a combattere coi coltelli, che si è vicinissimi e si saetta in un lampo con queste lame che tagliano, aprono, squarciano, è facile morire, facilissimo. Al punto che in italiano, quando vogliamo dire due persone che non si sopportano assolutamente più, diciamo che sono arrivate ai ferri corti. Ed è da qui che viene l'espressione, per dire come esprimiamo l'odio massimo, con l'idea di un combattimento fatto coi coltelli, perché erano combattimenti di estrema pericolosità.
Bene, cioè, tra l'altro mi hai fatto venire in mente questa cosa dell'artiglio, che c'è stata anche tipo qualche svariato Wolverine di artiglio contro katana addirittura.
Ok. Allora, se io avessi una cosa che assomiglia a un artiglio e dovessi combattere, siamo nel campo dell'ipotesi selvaggia,
Sì, bel Wolverine.
Avessi una cosa tipo un artiglio e dovessi combattere contro una roba, contro una katana, come una katana, quello che proverei a fare io sarebbe infilarlo così e poi cercare di strappargliela o addirittura di spezzare la lama, visto che comunque a livello di flessibilità in questo senso le katane erano relativamente fragili, che è quello che ogni tanto nei combattimenti con le armi orientali si vede negli anime o nei manga, se uno combatte con la spada e l'altro con due coltelli, no? E quindi cerca tipo di infilzare la lama all'incrocio dei coltelli e strapparla via, no? Ecco, questa è effettivamente una cosa che si può fare. I coltelli orientali, no? Come diavolo si chiama il coltello orientale? Non riesco a ricordarmi il nome. Comunque, quello che ha la punta e l'elsa fatta con quei due spuntoni di lato. A cosa servono gli aggeggi lì? Servono proprio a cercare di intercettare una lama e toglierla di mezzo, toglierla. Persino le armi occidentali le avevano, le armi rinascimentali, no? Avevano queste else che venivano in su, non erano soltanto per protezione, i quillions si chiamano in inglese, non erano soltanto per protezione, ma erano anche perché se riesci a intercettare una lama con il quillion, con una torsione, puoi fare una leva, puoi cercare di toglierla di mano all'avversario. E i cutlass, le sciabole marinare che si usavano nelle marine di tutte le flotte d'Europa e che poi erano anche le armi dei pirati, che poi i pirati non erano nient'altro che gente della marina che era passata dall'altra parte, no? Per un lungo periodo li hanno avuti i quillions. E poi, da una certa data in poi, non mi ricordo quando è stato, forse nel 700, li hanno tolti. E a quel punto il cutlass è rimasta soltanto la coccia rotonda che protegge la mano con la lama. E questa cosa li ha resi meno efficaci, ma li hanno tolti per una ragione pratica che non c'entrava niente col combattimento. Fa molto ridere a dirci, però la verità, lo spazio, perché sulle navi le armi venivano tenute nelle armerie, nei rack, no? Così una di fianco all'altra, e sulle navi lo spazio è preziosissimo, no? E i quillions non permettevano di mettere le lame belle vicine una all'altra, quindi a un certo punto hanno detto: storiamo più lame, togliete quei cosi dalle spade, così possiamo mettere tutti quanti. Fa ridere, però è proprio la ragione per la quale è cambiata la forma dell'arma, ecco.
Chiede Demolex la flamberga. A proposito di Chris, la flamberga da che idea nasce e a che serve?
Chiedo un attimo di pausa perché ho un mannaggia.
Vai, ti puoi scollegare se vuoi.
Ok, niente. Ok, era il mio gatto, scusatemi.
I gatti fanno audience, faccio vedere il gatto.
No, ho perso la domanda, ripetetemela.
Dice, a proposito di Chris, la flamberga, chiede Demolex 74, da che idea nasce e a che serve?
Un'altra arma che conosco soltanto per sentito dire. La flamberga è quella spada con quell'elsa enorme, molto molto larga, a U, con quella lama serpeggiante. Sono tutte armi, erano armi, credo fossero armi che si usassero, fossero pensate per essere usate contro i picchieri, credo, no? Sono armi che servivano per intercettare armi lunghe inastate con le quali si mandava avanti, diciamo, lo schieramento iniziale di un esercito. Ma non sono proprio un tecnico di ste cose, non ti so rispondere. In un combattimento del genere io avrei scelto di fare il picchiere, assolutamente. Bello lontano, 2 metri di distanza con la mia punta
poi sulle distanze
con le armi ad asta è divertentissimo, perché quando le muovi comunque sono pesanti, hanno questa testa d'acciaio grossa, è come cercare di muovere un palo con un cima un ferro da stiro, vanno dove vogliono loro. Una volta che inizi il momento dell'arma, la porta pieni di quei colpi di una violenza senza senso. Domanda: che cosa sappiamo delle abilità marziali degli antichi legionari romani, dei soldati della falange macedone e di altri popoli della classicità? Che termini scherno ci sono pervenuti? Allora, queste sono domande chiaramente da fare a uno storico della scherma, a uno plologo. Io sono soltanto uno scrittore appassionato di queste cose, quindi non sono assolutamente non sono assolutamente le capacità per poterti raccontare che cosa, come funzionavano queste cose. Ti dirò che non ci sono ovviamente arrivati manuali da quell'epoca, quindi quello che noi possiamo fare per ricostruire come si combatteva prima dell'alto medioevo, se vogliamo darci così una datazione di massima, tutto quello che possiamo fare sono congetture basate sulle descrizioni che ci sono arrivate dall'epoca, che non sono molte, non abbiamo della bella descrizione di come, cioè sì, Omero ci descriveva come combattevano i suoi guerrieri, erano descrizioni totalmente irrealistiche, perché era lui il primo autore fantasy della storia, no? Quindi sappiamo, allora, come combatteva un legionario romano, noi ce lo possiamo immaginare vedendo, ecco, poi vedendo l'iconografia, vedendo le illustrazioni, vedendo i bassorilievi, i mosaici, le sculture, e poi vedendo il suo equipaggiamento. Il legionario romano aveva lo scutum, quello grosso, aveva il pilum, che cosa si faceva? Si faceva la testuggine, si metteva lo scudo davanti con le lance in fuori, si produceva questa palla a istrice, no, che permetteva ai legionari di fermare anche una carica di cavalleria, ma questa cosa, il quadrato con le punte della baionetta fuori, si è fatto fino all'epoca napoleonica, no? Quando c'era la fanteria che avanzava sparando, arriva a un certo punto qualcuno urlava carica, carica, arriva la cavalleria, allora la fanteria, se era ben addestrata, doveva manovrare in un attimo, in due minuti doveva passare dalla linea al quadrato, si mettevano in quadrato con le baionette di fuori a questa maniera e la carica di cavalleria si fermava. Come diceva Barbero parlando di questi argomenti, non per l'intelligenza dei cavalieri ma per l'intelligenza dei cavalli, che non vanno a impalarsi contro le lame, non lo fanno. Quindi cosa facevano gli antichi romani? Cose di questo tipo. Se si arrivava al combattimento corpo a corpo, loro avevano armi piccole, i romani non erano alti. No, erano alti come me. Romano Medio era alto esattamente come me, 1,63. Avevano il gladio, che era quest'arma, una lama lunga così, un po' un compromesso tra un lungo coltello e una spada vera e propria. Quindi un'arma che probabilmente serviva più come arma da punta che come arma da taglio, vista la sua forma e le sue dimensioni. Quindi cosa facevi? Andavi sotto all'avversario, cercavi di spingerlo con lo scudo, dove vedevi un'apertura, entravi, cercavi di infilzarlo da sopra, da sotto, presumibilmente, no? Ecco. Però non abbiamo nessun manuale che ci dice cosa facesse una qualsiasi persona che combatteva prima del Medioevo, detto Alto Medioevo, ma in realtà Medioevo inoltrato. Ce lo possiamo immaginare in base alle illustrazioni, in base alle descrizioni, in base all'equipaggiamento e in base al fatto che il corpo umano è fatto in un certo modo, 2000 anni fa era fatto uguale, si flette in certe direzioni, può fare certi movimenti, no? Che è poi la ragione per la quale anche tecniche di scherma che vengono da mondi molto diversi, come il Medioevo europeo e il Medioevo giapponese, voi confrontate, non so, le tecniche di spada del 400 con quelle che si usavano con la katana in Giappone, vedete che le guardie sono le stesse, che le posizioni si assomigliano, che i colpi sono più o meno quelli, sembra, perché il nostro corpo così si muove, non è che si può fare più che tanto, no? Una volta che hai trovato il modo ottimale per muovere una lama, quel modo ottimale lì tante culture diverse possono arrivare a scoprirlo per vie completamente non relate l'una all'altra.
Sì, appunto, comunque così siamo fatti e così ci muoviamo, insomma. Niente, il mio microfono ha deciso di muovere anche dal cellulare.
Ma insomma, adesso ti sento meglio di prima, a dire la verità.
Ok, fantastico.
Ma c'è una distinzione strana. Comunque dai, fai le domande, Rusca, che tu c'è una connessione.
Ma ancora una, poi io devo anche andare a dormire.
Poi andiamo a dormire, sì.
Ma allora, in realtà io le mie domande le avevo finite. Non so se ci sono le domande dal pubblico.
Guarda, ti dirò una cosa io. Tra tutti i film che hai citato, visto che avevamo visto la slide all'inizio, non abbiamo citato La storia fantastica.
Ah, pensavo che l'aveste... sono questi duellanti.
Questi duellanti, sì. Non abbiamo citato La storia fantastica, dove ci sono... Cioè, in particolare, vabbè, il duello tra... tra Inigo Montoya e l'Uomo in Nero, no?
La prima
slide che hai fatto vedere, no? Comunque non ha importanza.
No,
il duello tra Inigo Montoya e l'Uomo in Nero, quello è proprio tipico duello di scherma seicentesca, fatto a parte i momenti in cui volteggiano, saltano, a parte le volte, no? Quando combattono è fatto molto bene, è fatto veramente con i movimenti giusti della scherma, soprattutto tutte le volte che io rivedo quel duello, i piedi. Se vi capita di guardate i piedi, movimenti bellissimi dei piedi che loro fanno in quel gioco. Si vedono ovviamente due autori che si sono studiati bene come una cosa del genere doveva essere fatta. Tra l'altro, un aneddoto è che, questo lo sa soltanto chi ha visto il film in lingua originale, perché nel doppiaggio italiano è stata cambiata questa cosa. Nel doppiaggio italiano, loro durante il combattimento parlano commentando quello che stanno facendo, no? Lui dice, vedo che ti sei messo più in alto di me, sì, adesso con una capriola posso spostarmi dall'altra tua parte. Descrivono quello che loro stanno facendo. Nell'originale loro fanno questa stessa cosa, ma citando i veri maestri di scherma della scherma 5-700esca, Bonetti, Capoferro, che sono tutti maestri italiani, tra l'altro, no? Cioè loro proprio dicono, ah, vedo che stai usando il Bonetti contro di me, allora io userò contro di te il Capoferro, cioè, facendo vedere che in realtà questa è veramente la scherma dell'epoca. In italiano questa cosa è stata completamente cancellata, perché evidentemente hanno pensato che il pubblico italiano non la volesse vedere, no? Ecco.
Ah sì, non sono mancino neanch'io, quello sei uno dei grandi pomeriggi. Allora, di...
io tutti gli anni con la mia scuola vado a fare un raduno di scherma internazionale che si tiene ogni maggio, l'ho fatto anche il mese scorso, a Digione in Francia. Spesso ci incontriamo un famoso maestro di scherma storica spagnolo, poi alla sera, è una persona simpaticissima, lui tra l'altro parla anche molto bene italiano, e si chiama Tom Puey, galiziano, e alla sera, della serata di gala dell'incontro, si beve sempre tantissimo, perché c'è una cena di gala. Io mi ricordo, 2 anni fa, lui che parlava con i miei amici, io che andavo lì a parlare con lui, io ubriaco, perso, che vado da lui e gli dico, sto parlando con uno dei più grandi maestri di scherma storica di questo continente, e gli dico, Ton, io un giorno sarò abbastanza coraggioso da venire da te e dirti, hola, mi nome è Inigo Montoya, tu hai ucciso mio padre, preparati a morire. Sapete, lui, che era ubriaco quanto me, cosa mi ha risposto? Ha tirato su una mano e mi ha detto, ma io ho 5 dita!
Fantastico!
Grazie. Vedete se mettete insieme scherma e alcol che cosa succede?
No, vabbè, però mio nome è Inigo Montoya, tu hai smattato mio padre, mi vado a morire.
Come dire, faccio... Ma io ho 5 dita!
C'è un pezzo di storia del cinema che voglio dire.
Vabbè, direi su Inigo Montoya, vista l'ora tarda, possiamo accingerci a chiudere. Sì, ringraziamo Luca, però ci torneremo. Pianterò, è una buona idea.
Aspetta, mi state parlando sopra?
Sì, purtroppo in ritardo. Scusa Luca, vai.
No, ho detto semplicemente che io domani mattina alle 10 devo essere in pista con la spada in mano, quindi purtroppo devo salutare e andare a dormire.
E non ti vogliamo ferire. Ok, sì.
Ringraziamo ancora una volta Luca, scusate tutti i ritardi di lei, la rete, l'audio e così via, però la conclusione di Luca è perfetta. Direi che questo, ci rivediamo alle prossime puntate, anche nel fine settimana per quelle scientifiche, grazie ancora e alla prossima, ciao.
Grazie a tutti, ciao.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gizmar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, La fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouth-watering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouth-watering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
People are driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. The hiring process can be slow and overwhelming. Simplify hiring with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. That's Indeed.com/PODKATZ12. Terms and conditions apply.